Sì.
Quindi ti lascio. Quindi se avete domande sparatele tutte.
Allora vediamo un po' di portare il discorso. Il punto di partenza è la creazione. Tra l'uomo e Dio c'è un dialogo, ma la prima battuta, la prima parola è quella di Dio. Sapete, è la parola di Dio che crea. E quindi Lui ci ha creati. D'altra parte, se noi facciamo qualcosa, non possiamo decidere dopo averlo fatto come farlo. Dobbiamo deciderlo prima. Non posso costruire una casa e dopo che l'ho costruita decidere con che materiale costruirla. Se l'ho costruito, un materiale per forza ce l'ha. Non posso costruire una macchina e decidere dopo che tipo di macchina sarà quella che ho già costruito. Cioè, nella creazione, per forza, è compreso tutto il progetto, che non può essere deciso dopo. Una delle rabbie dei figli contro i genitori è perché i genitori hanno deciso la loro esistenza senza chiederglielo. E sono parecchi i preadolescenti, gli adolescenti che rimandano ai genitori: non vi ho chiesto io di farmi nascere. E manca il fatto che non era possibile, prima che lui esistesse, che i genitori gli chiedessero se voleva esistere oppure no. E dal momento che esisti, hai tutti gli elementi dell'esistenza, perché altrimenti non esisti. Quindi non può, appunto, non si può fare qualunque cosa, una sedia, e decidere dopo il modello. E devo deciderlo prima, quando la sedia è fatta il modello è quello, e così via. Dunque noi siamo stati creati da Dio come Lui ha deciso, in parte, perché noi ci siamo allontanati da Dio, l'umanità si è allontanata da Dio. Quindi il risultato attuale dell'umanità è un incrocio tra la volontà di Dio e l'allontanamento dell'uomo. Non è tutto come voleva Dio, perché l'uomo si è allontanato e portandosi via la sua eredità, anzi cedendola a qualcun altro, perché Dio ha messo tutto il creato sotto il potere dell'uomo, ma l'uomo si è allontanato da Dio e ha dato questo potere a qualcun altro. Quindi c'è questa problematica, che la volontà di Dio è in parte, in piccola parte, presente nella realtà, e in altri aspetti della realtà non è presente la volontà di Dio. Il proverbio "non cade foglia che Dio non voglia" non ha senso. Quando c'è un passo nel Vangelo che viene tradotto in un modo che però non è corrispondente all'originale, e anche passeri del cielo, no? Tutti sono nutriti, seguiti tutto dal Padre, nessun passero cade senza che il Padre non lo voglia, ma lo sappia. È diverso volere da sapere, e così via. Quindi ciò che capita nel mondo non è la volontà di Dio. C'è questo contrasto, questo problema, questa fatica tra il progetto di Dio e la realizzazione in cui ha interferito l'uomo, allontanatosi da Dio. Adesso vediamo un principio della creazione. Tutto ciò che funziona secondo come è fatto per funzionare prova gioia. Ad esempio, la bocca è fatta per masticare e fa piacere masticare. Non so se avete mai visto qualcuno masticare chewing gum per delle ore, perché la bocca è fatta per quello e quindi gli fa piacere fare quello. Le orecchie sono fatte per ascoltare e hanno piacere nell'ascoltare. Non so se avete mai visto qualcuno con gli auricolari ascoltare musica per ore, eccetera, ma è così il principio. Gli occhi sono fatti per vedere, e quindi uno ha piacere di vedere, è avanti di questo passo. Pensate, il corpo è fatto per fare una certa fatica. Una volta non c'era bisogno di andarsela a cercare perché il lavoro era sempre fatica e basta. Quindi finito di lavorare, finalmente. Adesso che il lavoro non è più fatica per il corpo, per tantissime persone, finito di lavorare uno ha bisogno di andarsi a stancare un poco, ha bisogno di andare a far fatica. Anzi è considerato una cosa pregevole andare in palestra a fare ginnastica, a fare della fatica inutile. Ma è utile perché il corpo ha voglia di fare fatica, è fatto per fare fatica. Quindi si trova bene se fa delle fatiche, altrimenti il corpo deperisce. Se voi avete due braccia, vi rompete un braccio, uno solo, tutte e due, non mi piace l'esempio, lo tenete al collo e quel braccio per 40 giorni si riposa, l'altro invece lavora, dopo i 40 giorni il braccio che si è riposato è messo peggio del braccio che ha lavorato. I muscoli si sono ridotti, bisogna fare una ripresa, una riattivazione del braccio e così via, perché è fatto per fare fatica, se non fa fatica deperisce. Dai 25 anni in poi noi perdiamo ogni giorno circa 10.000 neuroni nel cervello. Come mai? Perché noi non usiamo il cervello, allora viene ottimizzato. I muscoli che non vengono utilizzati, del braccio che non vengono utilizzati, diminuiscono di volume, perdono proprio fibre muscolari. Il cervello che non viene utilizzato perde neuroni. E datevi da fare a usare il cervello. Ma guardate che ci sono delle teorie sull'invecchiamento che mi piacciono molto, che dicono che se uno fa del movimento, della ginnastica, dello sport, il corpo sta meglio. Ma se uno utilizza il cervello, il corpo sta meglio ancora. Se uno fa funzionare il cervello, se uno tiene attivo il cervello, perché c'è un potere della mente su tutto il corpo. Quindi è ben importante far funzionare la mente per evitare proprio anche la perdita di plasticità del cervello, che è importante. Allora, se voi mettete insieme questi due pezzi, vedete come Dio non ha fatto uno sgarbo all'uomo a crearlo come voleva lui. Primo perché non aveva alternative, non poteva chiedere all'uomo prima che esistesse se voleva esistere, come voleva essere, doveva esserci. Secondo, lo ha fatto in maniera che come è fatto gli dia gioia, gli dia pienezza di vita, lo faccia star bene. Se uno segue il corpo per come è fatto, il suo corpo sta meglio, il suo corpo dà gioia. Il corpo è una parte nostra, anche la mente. L'intelligenza è fatta per ragionare. C'è gente che passa delle ore a risolvere i sudoku. Non serve a niente, perché se giri la pagina trovi già la soluzione fatta. Allora perché tanta fatica? Perché l'intelligenza è fatta per ragionare e quando ragiona prova piacere. E allora uno che non ha abbastanza problemi nella vita si mette lì a risolvere dei problemi inutili, ma pur di far funzionare l'intelligenza, il cervello. Ogni parte della nostra persona, sia fisica che mentale, prova gioia quando funziona come è fatta per funzionare. Ma anche la parte più profonda, che è quella psichica, fa parte della realtà psichica, la verità, la giustizia, la pace, l'amore, sono tutti elementi della psiche, perché non sono legati al corpo, funzionano tutte le ore del giorno, se uno vuol farle funzionare, mentre l'intelligenza a una certa ora diminuisce, la memoria a una certa ora diminuisce, la verità, la giustizia non diminuiscono, non è che a quest'ora non vi dico più nessuna verità perché la mia quantità di verità di quest'oggi si è esaurita, quindi basta con la verità, non è così. Sono realtà che ci sono sempre, anche se uno è malato, se uno ama una persona, ma anche se è malato continua ad amare quella persona. Non è da dire oggi sono stanco, niente amore, poi vedremo domani come starò. Quello viaggia per le realtà mentali, non per le realtà psichiche. Una delle realtà psichiche è l'essere fatto per, perché cosa uno è fatto. Non so, prendiamo una realtà psichica che anche è una dimensione mentale, che è anche una dimensione fisica, maschio o femmina, si estende a tutti i livelli della nostra realtà. Un essere fatto per, che fa sì che la vita abbia un senso in una certa direzione. Ricordo che mi avevano raccontato degli amici che il figlio di 4 anni circa gli aveva chiesto a un certo punto: ma voi come avete fatto a decidere chi fa il papà e chi fa la mamma? E la risposta, se vuoi dargli la vera risposta, è che non l'hanno deciso, l'hanno rilevato, l'hanno scoperto, l'hanno trovato questa. E in una sanità mentale il maschio è contento di essere maschio e la femmina è contenta di essere femmina, perché se un maschio non è contento di essere maschio vorrebbe essere femmina e viceversa, vuol dire che nella determinazione della propria sessualità, che avviene nel passaggio dalla mamma a papà, adesso non sto a farvi tutte le basi psicologiche, che qualcosa è andato male, per cui la persona non è giunta a una determinazione della propria sessualità, ma ogni elemento è una via di mezzo tra i due, quindi non è che ci sia un'altra ricchezza, è una via di mezzo tra le due. Dunque c'è questo essere maschio e femmina, che è proprio un'immagine che rende molto sulla problematica di quest'oggi. È giusto che un altro decida per me? La risposta è che non poteva essere diverso, primo. Secondo, che Dio è un padre che ha qualche potere in più dei genitori umani, terreni, biologici che abbiamo. E quindi nel progettare ogni singola persona l'ha fatta adatta per qualcosa. Guardiamo i pesci. Un pesce farebbe bene andare a passeggiare per i prati? Io dico di no, perché è fatto per vivere nell'acqua. E quindi troverà, non dico la sua gioia, ma la vita stessa stando nell'acqua, perché se esce dall'acqua, buonanotte. E quindi il suo essere fatto per è l'indicazione di come lui trova e raggiunge la felicità nella vita. Se uno esce da quell'essere fatto per, magari se la cava anche, non so, un cavallo che invece di correre per i prati, per le praterie, si mette a nuotare, nuota, sta a galla, ma non va lontano, e dopo un po' deve tornare a riva a riposarsi per riprendere poi a nuotare. Anche noi possiamo nuotare, ma entro certi limiti abbiamo meno possibilità di manifestare agilità, forza, resistenza nel nuoto che non sulla terraferma. Un'aquila è capace a saltellare, i colombi che voi vedete sotto i portici in giro per le strade sono capaci a saltellare e a spostarsi così a piedi, a zampe. Sono capaci, possono. Ma non è che vadano lontano, non è che facciano molta strada, e fanno fatica, perché non sono stati fatti per. Allora, ognuno di noi è fatto per qualcosa. Quel fare, quello per cui è fatto, è la riuscita migliore ed è la gioia e la felicità più grande per la persona. A questo punto, perché il problema? Ma allora Dio ha deciso tutto, è una fregatura. Io che c'entro, dov'è la mia libertà? E cose di questo genere. Il problema sta sempre nell'allontanamento dell'uomo da Dio. L'allontanamento è avvenuto perché abbiamo creduto alla menzogna. L'albero del bene e del male, forse ne avevamo già parlato. Noi conoscevamo solo il bene, ma nel momento in cui conosci una sola realtà, non hai coscienza di conoscerla. Non chiedere a un pesce che cos'è l'acqua, perché se è sempre stato nell'acqua non può dirti cos'è l'acqua. Ha bisogno di fare l'esperienza della non acqua per capire cos'è l'acqua. Solo un pesce che è stato pescato e poi è riuscito a risaltare in acqua saprà che cos'è l'acqua, perché ha scoperto cos'è la non acqua. Ma dal momento che sa che cos'è l'acqua, dice: io sto qui, io non voglio più fare l'esperienza che ho fatto di uscire dall'acqua. L'uomo non conosceva il bene e il male perché era immerso nel bene, quindi non aveva coscienza riflessa del bene. A un certo punto, sto parlando di tutti gli uomini e non di Adamo ed Eva, che è una presentazione metaforica della situazione dell'uomo. Quando i sacerdoti del Tempio si sono chiesti come mai l'uomo è in questa situazione, illuminati dallo Spirito di Dio, l'inerranza, che è la conduzione dello Spirito nella Bibbia, li ha portati a scrivere quel racconto, che non è manco coerente, perché ci sono due creazioni diverse, ci sono in una Adamo ed Eva sono creati assieme, nell'altro prima è creato Adamo e dopo è creata Eva e così via. Ma chi ha messo giù il testo non aveva l'intenzione di descrivere le cose, se non le avrebbe descritte in un modo solo. Il diluvio universale è descritto in tre modi diversi, contraddittori tra di loro, mescolati. Una volta dice una cosa, poi dice un'altra, ma non era questo l'interesse di chi aveva raccolto queste narrazioni, le aveva messe insieme. Era dare una spiegazione teologica della realtà attuale. Quindi il problema di Adamo ed Eva, che vogliono conoscere il bene e il male per diventare come Dio, è la realtà di tutte le persone, di tutti, i quali tutti le persone hanno sentito questo desiderio di conoscere il bene e il male, di conoscere il male, perché il bene lo conoscevamo, ma non c'era coscienza riflessa del bene. Per conoscere una cosa devi conoscere cosa non è quella cosa, altrimenti non hai una conoscenza riflessa. Però puoi usarlo ugualmente senza aver conoscenza riflessa. Il pesce dell'acqua ci campa e ci vive anche se non sa che cos'è l'acqua, perché ugualmente funziona. L'uomo ha scoperto l'aria nel 1600-1700, quando, notando la fatica, le vele, eccetera, Leonardo, che ha inventato una vite per l'elicottero che non poteva funzionare, però il principio era quello: esiste l'aria e io la posso muovere, manovrare, e secondo come la muovo ho delle conseguenze. Dunque, prima non c'era questa coscienza, c'era quello là che non riusciva a capire come facesse l'uomo a respirare prima di scoprire l'aria. Non ha, come il pesce, no? Non ha senso la domanda. Dunque c'è stata questo non fidarsi di Dio, questa tentazione doveva essere introdotta dall'esterno dell'umanità, perché essendo, torniamo alla metafora del pesce, tutto un mare unico. Esiste soltanto il mare, non esiste la terra emersa. Non esistono navi, non esistono barche, esiste. Come fa il pesce a uscire dall'acqua? Anche se piglia la rincorsa, fa un salto e ci torna. Non può non stare nell'acqua. Ci vuole un intervento dall'esterno, qualcuno che lo peschi, che lo tiri fuori. Così c'è stato un intervento dall'esterno e la tentazione del demonio. Dio vi ha detto di non conoscere il bene e il male, perché se no diventate come Dio. No, perché se no morirete. Se no diventate come Dio. Allora, davanti a questa proposta, io conosco solo il bene, Dio lassù, io sono qua giù. Ma se io divento capace di conoscere anche il bene e il male, io divento come Dio. Che cosa abbiamo scelto? Abbiamo scelto di conoscere anche il male per diventare come Dio. Solo che nel momento in cui abbiamo conosciuto il male, abbiamo scoperto la menzogna, che non era vero che diventavamo come Dio, ma solo nel momento in cui abbiamo scoperto il male, abbiamo percepito e ci siamo resi conto della menzogna. Adamo ed Eva che vanno a nascondersi perché hanno fatto qualcosa di sbagliato, di vergognoso. La Bibbia dice perché siamo nudi. Chi ti ha detto che eri nudo? Notate l'astuzia non di Dio, ma di chi, guidato dallo Spirito, ha espresso il dramma dell'uomo. Chi ti ha detto che eri nudo? Prima lo era, non lo sapeva. E dopo invece ha preso coscienza di, preso coscienza del bene e del male. E Dio che gli dice le conseguenze. Allora dice al serpente: tu striscerai sul ventre e mangerai il polvere. Dice alla donna: partorirai nel dolore, verso l'uomo ti porterà il tuo istinto, ma lui ti dominerà. E all'uomo dice: il lavoro sarà tutta fatica e sudore. Queste non sono maledizioni, punizioni, sono conseguenze che Dio dice: hai voluto conoscere il dolore? Aspetta, viene poi ancora il bello. Dalla polvere sei venuta e nella polvere torni, la morte. Dunque, dice, queste sono le conseguenze del tuo non esserti fidato e aver voluto conoscere il bene e il male. Dunque noi conosciamo il male e in questa conoscenza del male c'è il non fidarci di Dio. E anche qui c'è la psicologia, è andata a vedere tutta l'evoluzione, da dove viene tutto questo gioco. Freud ha dedotto che è una nevrosi, ma si può anche dedurre qualcos'altro, non è obbligatorio seguire le conclusioni di Freud, perché Freud parte dal principio che Dio è un'invenzione. Partendo dal principio che Dio è un'invenzione, arrivi alla conclusione che Dio è un'invenzione. Se parti dal principio che Dio è il creatore, arrivi alla conclusione che Dio è il creatore. E voi sapete come i ragionamenti sulla fede convincono solo chi ha la fede, non convincono chi non ha un dono della fede. Per cui, partendo dal principio di Dio creatore, arrivi alla conclusione di Dio creatore, che però mi crea problema, mi dà fastidio. L'analogia con i genitori è quella più semplice e più facile. Il bambino è convinto, se voi volete fare delle letture in merito andate su qualunque manuale di psicologia dell'età evolutiva, che la mamma sia onnipotente, onnisciente e che lo ama d'amore infinito. E poi dopo ci prova pure con papà. Questa convinzione gli permette di essere sereno, tranquillo, perché io sono impotente, io sono incapace. Il bambino sa, sempre per memoria genetica, che lui senza una persona che si prenda cura di lui, lui è morto. Per cui la paura d'abbandono, il trauma d'abbandono è terribile, perché lui sa che è morto. Dunque lui sa questo, che la mamma è onnipotente, onnisciente, che ama d'amore infinito, e poi scopre che non è vero. Crescendo si rende conto che non è vero, ma vive questo come un tradimento da parte dei genitori, un imbroglio da parte dei genitori. Hanno voluto imbrogliarlo, gli hanno voluto far credere, perché così l'avevano in pugno, facendogli credere che loro sapevano tutto, potevano tutto e così via. E allora si arrabbia moltissimo con i genitori. Quando poi arriva lui alla fede, perché il bambino ha la fede dei genitori, punto, il preadolescente e l'adolescente si apre alla fede, lui alla sua fede, e scopre che Dio ha le stesse caratteristiche. Dice: un momento, mi hanno già fregato una volta, non ho più voglia di farmi fregare una seconda. Quindi non si fida di Dio. La partenza di tutte le persone è non fidarsi di Dio. Un'altra espressione del peccato originale, no? Non fidarsi di Dio. Allora, che Dio scelga lui che cosa io devo fare nella mia vita, mi dà molto fastidio, non solo, ma mi preoccupa pure, perché io non mi fido di Dio. Per cui se lui mi dice gira a destra, ma io non sono mica sicuro che girare a destra sia la cosa migliore. Torniamo all'essere fatto per. Immaginate una casa costruita che deve scegliere la sua vocazione in base alla forma che ha, perché una casa fatta in un modo serve una cosa, una casa fatta in un altro serve in un'altra. Ma la casa ha paura, supponiamo una casa un po' diversa dalle altre, un grande magazzino, 3 piani, 5 piani, un grande magazzino. La sapete la storiella di quella donna che perde il bambino in un grande magazzino di 3 piani, 5 piani, ha perso il bambino di 8 anni e in ansia si guarda attorno. A un certo punto vede un carabiniere, punta su quel carabiniere e dice: senta, io ho perso mio figlio di 8 anni. Il carabiniere dice: stia tranquilla, sia serena, so io dove deve andare, anzi, l'accompagno io. E l'ha portata nel reparto abiti da lutto. Anche non l'ha capita, carabiniere, eh? Allora, è piuttosto macabra. Dunque, fatto come un magazzino, un grande magazzino di 5 piani, come fa a scegliere come sua vocazione di essere un grande magazzino? Basta che guardi come è fatto. Allora, grandi locali, scale mobili, espositori dappertutto e così via, si rende conto che è fatto per essere quello. Un altro locale, prendiamo un locale di nuovo un po' atipico, non so, una multisala cinematografica, come fa a scoprire qual è la sua vocazione? Ma guarda come sei fatto, delle sale, 30, 50, 200 posti, cabina di proiezione, proiettore, adesso non ho più la cabina, ci vuole, e così via, lo schermo. Capisci per cosa sei fatto? Allo stesso modo, le persone sono fatte diverse, una diversa dall'altra. E la risposta della genetica al fatto della riproduzione sessuata degli animali. Man mano che si sale nella scala evolutiva, all'inizio la riproduzione non è sessuata, la meba si divide, punto e basta. Man mano che si sale, a un certo punto viene introdotto il maschio e la femmina, però sono facoltativi, Ad esempio, le piante si possono riprodurre per margotta, per talea, non c'è bisogno del seme fecondato per generare una nuova pianta. Anche negli animali, fino a un certo livello di sviluppo, ci può essere la partenogenesi, cioè la femmina genera delle femmine vive, fertili, senza bisogno del maschio. E così. Arrivato a un certo livello, invece, ci vogliono i due principi, maschio e femmina. La domanda è: come mai la natura, nel suo evolversi, è passata da un sistema più semplice a uno più complicato? C'è una legge in natura che dice che ciò che è più semplice viene preferito. Come mai lì invece la preferenza è andata progressivamente, faticosamente verso il più complicato? Perché c'è un vantaggio evolutivo, che ogni individuo è unico. Le amebe, dopo che si sono divise, non si sa nemmeno chi è la madre e chi è la figlia, e non si sa neppure se esiste una madre e una figlia, perché sono tutte e due uguali, tutte e due sono una parte di quella precedente, e così via. Invece, nella riproduzione sessuata, i figli assomigliano ai genitori, ma non sono mai uguali. Perché non so se sapete come avviene la meiosi, eccetera, i figli non sono mai uguali ai genitori, anche se possono assomigliare molto. A volte l'assomiglianza è più estetica che di altri aspetti, a volte assomigliano per caratteristiche mentali e meno fisiche e così via. Dunque c'è questa realtà di ogni persona diversa. Quindi ogni persona deve scoprire la sua vocazione, perché io non posso dire, ecco, sono uguale a, quindi ho la stessa vocazione di. La vocazione corrisponde ad essere fatto per. Come sei strutturato è la cosa migliore per te. Come dicevo, il cavallo può nuotare, l'aquila, il colombo può camminare, e così via, però non è una cosa così comoda. Un grande magazzino può essere adattato a non so che cosa, a palestra, ma le palestre non hanno colonne, mentre i grandi magazzini hanno tranquillamente le colonne, perché sono tutti dislocati a corridoi, eccetera. Dunque c'è questa realtà che uno può fare qualcos'altro, ma funziona di meno, realizza di meno e fa più fatica. La cosa ideale è scoprire perché cosa uno è fatto. Se io voglio adattare un condominio a palestra, gli ambienti, beh, qui sono già alti, perché una volta esageravano, oggigiorno sapete come sono, più piccoli e così via, non vengono fuori delle grandi belle palestre. Vengono fuori tutti ambienti bassi, ambienti... Posso anche togliere dei soffitti, però tutto l'intreccio delle colonne. Dunque, la cosa migliore è fare quello per cui uno è fatto, è costruito. Ma qui viene fuori la diffidenza nei confronti di Dio e la paura nei confronti di Dio. Io non accetto che Dio abbia deciso per me. Io non accetto di dover scoprire come sono stato fatto. Io voglio poter decidere su di me della mia vita. Uno degli elementi dell'alber mangiare i frutti del bene e del male non è solo conoscenza, ma hanno mangiato i frutti. Guardate che sono immagini molto chiare, delle metafore che parlano chiaro. Vuol dire che voglio decidere io che cosa mi fa bene e che cosa mi fa male, che cosa è bene per me e che cosa è male per me. Non solo voglio conoscere il bene e il male, ma voglio anche decidere che cosa è bene e che cosa è male. Quello è mangiare i frutti. Vuol dire portarne le conseguenze. Avete presente il popolo che urla il Giovedì Santo? il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Cioè vogliamo avere noi le conseguenze delle nostre scelte. Voglio scegliere quel che voglio io e voglio averne le conseguenze, perché sono convinto che io sceglierò il bene per me, perché lo decido io che è bene per me. Se io decido che per me è bene fumare, farmi le canne, per me quello è bene, punto. L'ho deciso io. Ma voi dovreste sentire la forza con cui i bambini difendono questo principio. Io sono come io ho deciso di essere. Il manuale riporta di un bambino nero in Italia che aveva deciso che lui era bianco. Perché i bambini neri hanno un papà nero, i bambini bianchi hanno un papà bianco. Lui era stato adottato da un papà bianco, quindi chi ha il papà bianco è bianco, chi ha il papà nero è nero, io ho il papà bianco, quindi io sono bianco. La forza, la convinzione con cui lui difendeva questo, cioè io voglio decidere tutto di me. Sono sicuro che se io decido tutto di me, io sarò pienamente soddisfatto, pienamente felice. Pensate a un principio che hanno degli adolescenti anche. Se io in ogni momento della giornata posso fare che cosa mi va di più in quel momento, io totalizzo nella mia giornata il massimo della felicità. E giorno dopo giorno totalizzo il massimo della felicità della mia vita. Quindi, al mattino, se io posso alzarmi ogni mattina all'ora che mi va bene quella mattina, perché magari una mattina non va pure bene di alzarmi presto, voglio di alzarmi, e poi dopo che mi sono alzato posso fare proprio quello che voglio in quel momento, e dopo che ho fatto, supponiamo far colazione, e dopo che ho fatto quello che ho voglia, ma mangiando quello che ho voglia in quel momento, io posso fare quello che ho voglia in quel momento, ma è la felicità. No, è una frustrazione totale. Uno va a finire nella depressione totale, uno va a finire tipo i comori, uno va a finire nell'autismo, uno va a finire in malattie pazzesche, va a finire. Noi abbiamo bisogno di fare fatica, siamo fatti per fare fatica. Allora tu hai bisogno di andare a studiare, di andare a scuola, hai bisogno di fare fatica, hai bisogno di andare a lavorare, hai bisogno di fare fatica, dopo arrivi alla soddisfazione della tua vita. In quanto le fatiche che hai fatto erano sulla linea del tuo essere fatto per, arrivi a essere soddisfatto di te e della tua vita. Ma non è questa la percezione ingenua. Percezione ingenua è se io posso fare in ogni momento quello che ho voglia di fare proprio in quel momento. Allora, dal momento in cui c'è la non fiducia in Dio, la paura di scoprire che Lui mi ha fatto come io non ho voglia di essere fatto. Il pesce che ha paura di scoprire di essere fatto come un cavallo. E dice, ma se io sono fatto come un cavallo e devo andare a passeggiare per i prati, ma io muoio, io non mi trovo bene così. L'aquila che ha paura di scoprire di essere fatta per nuotare sott'acqua. Ma se io scopro che sono fatta, io sono finita, non c'è più speranza per la mia vita, non c'è più possibilità di soddisfazione per me. E così via. Dal momento che noi non ci fidiamo di Dio, non siamo tranquilli e sereni nella ricerca del come siamo fatti per. E allora, dal momento che io ho paura di scoprire il risultato, io non sono capace a trovare quel risultato. È un principio che la psicologia rileva in tante situazioni. Se io ho paura di una cosa, non riesco a vedere quella cosa. Me la nascondo. Noi ci nascondiamo le cose per paura che non siano come noi vorremmo che fossero. Ma indipendentemente dal sapere se è o non è come io vorrei, è semplicemente la paura di che blocca queste realtà. Questo fin dall'inizio della psicologia del profondo, della psicologia dinamica, quindi siamo fine 800, primi 900, c'è stata subito la percezione di questo. Dovevi fare quella telefonata e te la sei dimenticata. E la psicologia dice, cosa c'è dietro quella telefonata? Che hai paura. Quale fatica c'è dietro quella telefonata? Non venirmi a dire che non ci sono fatiche, perché la telefonata che ti dà gioia non te la dimentichi, la fai. Qual è la fatica che stai rifiutando? Dietro quel lavoro che ti sei dimenticato di fare, quale fatica c'è che rifiuti? Rifiuti perché se l'accetti, te lo ricordi, la fai. Se la rifiuti, me ne sono dimenticato. Mi sono di nuovo dimenticato di. Ehi là. Se voi applicate questo principio a leggere come sono fatto per, voi capite la fatica di trovare la propria vocazione, la propria strada. Perché non vado a leggere come sono fatto per. Torniamo alla metafora del grande magazzino, il quale non capisce perché cosa è fatto, ma non fa un giro dentro di sé a vederlo, perché ha paura di scoprire di essere fatto per essere un condominio, ha paura di scoprire che è fatto per essere una palestra, peggio, scoprire che è fatto per essere una chiesa. E se scopro quello? No. Non vado a controllare come sono fatto, perché ho paura di scoprire di essere fatto come non sono disposto ad accettare di essere fatto. Partendo da questo principio, che è un principio terribile di psicologia, ma non è la psicologia che è brutta e cattiva perché dice queste cose. La psicologia legge la persona e dice: come mai non sei felice? Come mai c'è tanta depressione nel mondo? Nel 2030 la depressione sarà la seconda malattia al mondo, dopo le malattie cardiache. Si parla di tutto il mondo, perché man mano che il benessere si allargano le popolazioni soggette alla depressione. Per cui per il 2030 la seconda malattia al mondo, la depressione. Ho paura di scoprire che non sono quello che vorrei essere. Non mi fido di chi mi ha creato e allora ecco una fatica enorme nello scoprire la propria vocazione, proprio essere fatto per. E se poi non mi piace? E quindi c'è questa terribile saracinesca che casca davanti agli occhi, questi tappi alle orecchie, io non vedo, non sento, non capisco perché cosa sono fatto. Si va in fretta dal punto di vista psicologico. Lascia la paura e lo vedi subito, lo capisci subito. Si verrebbe a dire, ma a fare è molto difficile, è un cammino veramente faticoso, veramente lungo. Quello dello scoprire se stessi. Allora, le metafore che ho usato prima sono molto o così o cosà. In realtà noi possiamo avere molte vie di mezzo che non sono di piena soddisfazione, ma insomma di discreta, di sufficiente, non solo, ma c'è anche una bontà da parte di Dio Padre che non ti condanna a morte se tu pesci e hai deciso di andare a passeggiare per i prati. Ti permette di vivere lo stesso. ma nel tuo essere fatto per non c'è quella pienezza che ci sarebbe se tu avessi scelto, avessi scoperto la tua vocazione di nuotare nell'acqua. Per cui se uno sbaglia completamente strada, sopravvive, raggiunge una certa realizzazione di sé, ma con più fatica e con meno pienezza. Per cui conviene, non è che noi siamo indifferenti a qualunque strada, allora io posso fare qualunque cosa, no, ti puoi adattare, dono di Dio Padre, non abbandonare il figlio. Prendete la parabola del figlio al prodigo. E se ne va di casa, il padre sapeva dove era, sapeva che faceva la fame, non manda un servo con dei soldi o con del cibo. Quando torna fa una festa che l'altro fratello manco capisce, tanto è grande. Ma ti rendi conto di cosa ha fatto quel figlio? Ma fargli una festa così. E il padre che difende la sua scelta di fare quella festa immensa, meravigliosa, stupenda per quel figlio che è tornato. Quindi non c'è l'angoscia, se io sbaglio sono morto. Certo che farò più fatica, certo che raggiungerò meno pienezza, più di, con più difficoltà, ma non sono morto. Per cui nella scelta vocazionale questa dimensione di amore del Padre è quella che dà fondamentalmente la serenità, perché non sei una costruzione che può essere soltanto grande magazzino e nient'altro. Si può adattare, certo che se costruita apposta è meglio, ma se non si può adattare. C'è questa serenità e c'è questa astuzia che se io riesco a leggere dentro di me, ho il coraggio di leggere dentro di me come sono fatto per, ho la fiducia di leggere che Dio mi ha fatto in un certo modo e quello è il modo migliore di vivere per me, allora la scoperta vocazionale diventa semplice e c'è anche la sovrapposizione tra il mio progetto e come mi ha fatto Dio, come mi ha creato Dio, perché queste due cose si sovrappongono, si uniscono. Dite, sono sicuro di aver risolto tutti i vostri problemi vocazionali, ma magari qualche dubbio ancora ce l'avete. Vabbè, qui c'è tutto il discorso di Maria a Cana. Se dite qualcosa, bene, se no gli beccate anche questo.
Secondo te un magazzino potrebbe aver paura di scoprire chi è un magazzino?
Ha paura di scoprire qualcosa che non gli piace. Punto. Quindi non è che, anzi, avrebbe gioia perché c'è un certo presentimento, c'è una certa intuizione di perché cosa sei fatto, ma c'è il timore di scoprire qualcosa che non vorresti. Per cui non ha paura di scoprire che è fatto per fare il magazzino, ha paura di scoprire che è fatto per fare qualcos'altro. Ma fino a quando non va a vedere, non lo saprà. Però dal momento in cui io vado a vedere sono fritto, perché se non sono così, mi raccontavano dei collaboratori medici che c'è gente che non vuole fare le analisi, ma analisi pesanti, tipo analisi istologiche per vedere se uno ha il cancro, per vedere se uno ha l'AIDS e così via, per paura di scoprire di averlo. Ma non è l'analisi che ti fa venire il cancro. Se tu fai l'analisi e scopri che non ce l'hai, vivi sereno e felice. Se scopri che ce l'hai, più in fretta lo scopri e più hai possibilità di superarlo. Ti conviene saperlo più velocemente possibile. No, non solo, ma di persone che vanno a fare l'analisi e non vanno a ritirare il risultato dell'analisi. C'è ancora un terzo gradino di chi va a fare l'analisi, va a ritirare il risultato e si rifiuta di aprire la busta. Sai cosa vuol dire avere una busta nella quale c'è scritto se hai il tumore oppure no? Finché io non l'apro, posso sempre pensare di non averlo. E la ricerca vocazionale funziona un po' così. Ho paura, perché dopo i giochi sono fatti. E se non sono fatti come piacciono a me, mancanza di fede, mancanza di confidenza, eccetera. Ma noi ci siamo allontanati da Dio Padre e abbiamo perso la fiducia in Lui. Lui l'ha conservata in noi, noi l'abbiamo persa in Lui.
Vuol dire che quando lo scopriremo saremo sempre felici? Cioè nel senso, abbiamo paura di non essere fatti, cioè di essere fatti in un modo diverso da quello che magari immaginiamo. Ma in realtà la nostra vocazione non può, cioè, renderci scontenti?
No, è la pienezza della gioia. Solo che devi avere il coraggio di andare a leggere. E lì la fatica, il problema. E poi, siccome ci siamo allontanati da Dio, è sempre, qualunque cammino è faticoso. Allora uno comincia a dire, ma forse su un'altra strada faccio meno fatica. Forse mi sono sbagliato a leggere. E magari è vero, si è proprio sbagliato a leggere. Non è detto che la prima cosa che uno pensa di vedere, torniamo alla metafora del grande magazzino, uno entra nella hall del grande magazzino e pensa che sia parco divertimenti, parco giochi, perché quello che gli vede gli dà quella sensazione. C'è una grande gabbia per far giocare i bambini, ci sono dei cavallucci, delle giostre, dice, ecco, è un parco divertimenti.
E non hai indicazioni per leggere in modo più corretto possibile se stesso?
Allora, una motivazione è sentire che cos'è importante. Ognuno è provocato da che cosa è fatto per. Allora, ci sarà un uccello che dice, ma bisogna imparare a volare, ma qui bisogna insegnare a volare, bisogna far volare, è fondamentale volare. E ci sarà un cavallo che dice, ma bisogna insegnare a correre, bisogna insegnare a coordinare le quattro gambe, bisogna insegnare ad andare veloci. E ci sarà un pesce che dice, ma se non impari a nuotare come fai a vivere bene? Hai bisogno di imparare a nuotare. Allora, la realtà che vi provoca, quello è uno dei segni vocazionali forti, cioè sento che lì c'è bisogno, bisogna intervenire, bisogna fare delle cose. Questo è un segno di. Un altro segno è, ci sono delle cose che vi vengono bene, vi vengono facili, vi vengono naturali, e altre cose che invece non vi vengono altrettanto facili e naturali. A me viene facile e naturale parlare, ma se voi mi date un pennello, dei colori e una tela, non mi viene facile, non mi viene facile. Allora uno si rende conto che se viene facile quello, la sua vocazione è in quella direzione. Se l'altro non viene facile, non è in quella direzione. Per cui ci sono dei segni. Un altro modello, un altro segno è l'attrazione di certi modelli. Ora, trovare attraente San Francesco d'Assisi non vuol dire solo farsi francescano. Se uno trova attraente San Francesco d'Assisi si fa salesiano, ci sono problemi. Se uno trova attraente quel modello è da quella parte. Poi ci sono tanti, tanti posti nella famiglia francescana. Se uno trova altri modelli, non so, pensate, da giovane sono andato diverse volte nella comunità di Padre Gasparino a Cuneo, città dei ragazzi. attraente quel modello è sulla spiritualità di De Foucault, quello, no? È chiaro che da quella parte si trovi attraente quel modello e così via, no? Secondo proprio i modelli che trovi attraenti trovi delle indicazioni, prima macro indicazioni e poi sempre più determinate.
Il contesto in cui la persona vive, faccio un esempio che è una storiella, dell'aquilotto che vive nel pollaio, che in realtà è fatto per volare, per essere appunto l'aquila che appunto sorvola i monti, no? Però è sempre vissuto in un pollaio e tutti gli dicono che lui è un pollo e quindi continua a vivere da pollo. Allora è un po' una questione del magazzino, tutti gli dicono che è fatto per essere una palestra. E siccome tutti dicono che è fatto per essere una palestra, non si pone neanche il problema del fatto se ha paura di essere qualcos'altro, cioè, semplicemente gli è stato detto che è così e quindi assume questa consapevolezza.
Sì, la psicologia dice di andare a leggere la tua vita, perché quel grande magazzino che gli hanno detto che è una palestra vive come una palestra, nel momento in cui in quella palestra si organizza una vendita qualsiasi di due storie e vai che lui lì trova una gioia, un entusiasmo, una cosa inimmaginabile. Quel pollo, quell'aquila che era nel pollaio, una volta che salta giù dal trespolo più alto e plana, sente una soddisfazione nel fare questo che gli altri polli non hanno e sente che gli piace. E la cosa che gli viene voglia di fare è tornare su e di buttarsi giù. Sapete la storia di quelle due colombi che guardano una tartarughina che sale sulla pianta, va su un ramo, poi si butta giù. Sale sulla pianta, va sul ramo, si butta giù. Sale sulla pianta. A un certo punto uno dice all'altro, senti, non sarà meglio che glielo diciamo che è stato adottato? Allora, nel momento, nella tua vita ci sono, ci sono delle esperienze di realtà diverse e queste esperienze vi hanno risuonato dentro in una maniera forte, anche se erano esperienze temporanee, come tempo ridotte, e quelli sono elementi da leggere. Perché anche se è solo volato dal trespolo più alto fino a terra, 2-3 metri, ha percepito qualcosa quell'aquilotto che gli altri polli non percepivano. E il magazzino in cui una volta hanno venduto le tute per la ginnastica, perché come palestra, ha sentito che lì c'era qualcosa di entusiasmante, che era molto più bello. E così, nella vostra vita ci sono delle esperienze che vi fanno rilevare questo vostro essere fatto per, perché avete sentito che era più facile per voi che per gli altri. Quell'esperienza per voi è stata facile, per qualcun altro è stata invece faticosa. Vi rendete conto che c'era nascosta una gioia che non avevate provato altrimenti. Ma guarda, ma è possibile che ci sia così tanta gioia in questo? Quelli sono segni significativi, perché è proprio un'esperienza del vostro essere fatto per. Avete agito in quel modo. Immaginate il cavallo che ha sempre nuotato e a un certo punto si fa una corsa su un prato e dice, oh, ma che bello! E il pesce che nuotava con lui dice, ma come che bello! Dunque c'è questa, ci sono queste esperienze nella vostra vita. D'altra parte, anche se siete qui in un ambiente francescano, io sono sicuro che siate venuti a contatto con ambienti diversi e a un certo punto vi è andato bene tornare in quell'ambiente. C'era uno stare meglio che non trovavate in altri posti. E quindi questi sono i segni da leggere. Prego.
Scusi, ma non può sussistere. esistere il caso in cui una istruzione, una parola di costruzioni per rifarsi ad esempio già da fino adesso, sia fatta ugualmente bene per poter essere una cosa e anche un'altra, magari relativamente simili tra loro, ma non necessariamente.
Sì, sì, a volte la differenza è minima, per cui uno non è una linea, un rasoio, devi camminare su quella lama lì, appena scarti, no, tranquillo.
A questo proposito ho sentito una volta una conferenza di TED, non so che cosa è TED, è un evento, è una piattaforma, meglio, che raccoglie discorsi, conferenze, conferenze che coprono più o meno ciclo umano di lungo e largo. Comunque si alterna, ci sono sti eventi di TED e i vari conferenzieri salgono a turno, fanno la loro conferenza e si passa dalla medicina all'arte. Insomma. Mi è capitato di capire di beccare una ragazza che fa la motivatrice, mental coach, tutte quelle americanate lì, che parlava della pluripotenzialità. Ovvero diceva, la mia esperienza è che a un certo punto mi sono accorta che sapevo fare bene, e mi piaceva farle, due cose completamente slegate. E portava poi anche esempi di persone, un chirurgo che faceva il violinista.
Allora, l'ambito della vocazione comprende tre elementi. Il sacramento del matrimonio, il sacramento dell'ordine e la consacrazione. Questi sono gli elementi base della chiamata vocazionale. Il matrimonio può esserci sì oppure no. E l'ordinazione sacerdotale può essere diaconale, presbiterale, episcopale oppure no. La consacrazione può essere religiosa, secolare, quella religiosa può essere contemplativa o di vita attiva, eccetera. Questi tre elementi si combinano tra di loro in modi diversi. Ad esempio, il matrimonio si combina con il sacramento dell'ordine diaconato, a livello del diaconato, mentre solo nelle chiese cristiane o cattoliche orientali si combina anche con il sacerdozio. La consacrazione non si combina mai col matrimonio, si combina con tutti i livelli dell'ordine, per cui uno può essere un religioso diacono, un religioso laico, un religioso prete, un religioso vescovo e così via. O secolare, lo stesso, eccetera, si combinano tra di loro. Questa è la base della vocazione. Quando uno ha stabilito questa base, poi dopo può fare delle cose anche molto diverse, o proprie di tutti. Non so, uno può essere un religioso pittore, può essere un religioso insegnante, un religioso architetto. Il Rebaudengo è stato costruito da un salesiano architetto, laico, così no? Si combinano le altre. A questo livello c'è la pluripotenzialità e ci credo, uno può fare veramente cose diverse. Ma la vocazione riguarda il sacramento del matrimonio, il sacramento dell'ordine e la consacrazione. Quindi è nella combinazione di questi elementi che si mette la base per. Supponiamo che due siano fatti per sposarsi, quindi hanno messo la base vocazionale. Poi magari vanno in missione, ci sono coppie di sposi che sono andati in missione. Poi magari fanno cose totalmente diverse, mettono su dei centri di studio. Poi magari fanno e così via, no? Questo poi è un elemento secondario. L'elemento fondamentale quando si parla di vocazione per la propria vita è la combinazione di questi tre elementi.
Ma forse la domanda relativa sul punto come si fa a scegliere l'una o l'altra in
serata. È dall'inizio della serata che parlo. Allora, uno è fatto per, e quindi quella è la sua strada migliore, lo percepisce nel sentire ad esempio la necessità e il bisogno. Ti riporto la mia esperienza, studiavo teologia qui a Torino via Caboto, alcuni miei compagni avevano la pressione missionaria, bisogna andare a portare il Vangelo, non solo il Vangelo, ma portare anche il benessere economico, portare la risposta ai problemi sociali, bisogna andare a. Mentre io ho sempre pensato, ma veramente a me pare che ci sia anche qui bisogno di fare questi lavori. Chi dei due aveva ragione? Tutte e due. Ognuno secondo il suo essere fatto per. Percepisci l'urgenza, l'importanza. Percepisci l'urgenza di famiglie cristiane che testimoniano l'amore cristiano, la sessualità come Dio l'ha inventata e avanti. Percepisci altri invece che sentono che no, che sarebbe un legame, ho bisogno di essere libero, ho bisogno, certo che mi piacerebbe avere una compagna, ma io ho bisogno di essere libero per, e quindi non sono fatto per quello. Percepisci quello che è fatto per fare il prete, e San Francesco ha detto no, io sono fatto per predicare, fare il diacono, non il prete. E noi abbiamo pochi diaconi in congregazione, diaconi permanenti, ma ne abbiamo. Come abbiamo dei religiosi che sono laureati in lettere, salesiani laici, che non hanno fatto il prete perché non era la loro strada, ma sono laureati in lettere, sanno più latino e greco di me. Una volta la distinzione era tra chi studiava latino e chi non studiava latino, figurarsi. Questi hanno studiato più latino di me, ma non era fare il prete. Così, siccome ho lavorato parecchi anni nelle vocazioni nostre, c'è qualche giovane che è entrato dai salesiani per farsi prete. Poi ha scoperto che ci sono i salesiani laici, ha detto, ma no, ma io sono fatto per quelli, non per fare il prete. Sono missioni molto vicine, ma hanno delle differenze. E così tutte le altre combinazioni. Chi è partito per fare il religioso di vita apostolica e poi è andato a fare la vita contemplativa. A me è venuto voglia più di una volta di passare alla vita contemplativa. E cioè a un certo punto senti la necessità, il bisogno di una certa realtà e anche l'essere fatto per quella realtà. E quindi ti muovi. Ci sono dei diaconi sposati che fanno un bene immenso e hanno messo assieme matrimonio e sacramento dell'ordine. Nel giro di non tanto tempo saranno anche fatti preti, quindi i preti sposati non vengono dal fatto da domani i preti si possono sposare, ma viene dal fatto di ordinare preti dei diaconi sposati che hanno già fatto tutto un cammino e quindi passano al secondo livello del sacramento dell'ordine. In teoria fanno così anche gli ortodossi, ma solo in teoria, in quanto se ti vuoi sposare, essere prete sposato, devi prima sposarti e poi farti ordinare prete. Una volta ordinato prete non ti puoi più sposare. Però i vescovi vengono presi solo tra quelli che non sono sposati. Solo che nei tempi passati capitava che studiavano in seminario, poi andavano a casa 6 mesi per sposarsi e poi tornavano, no, adesso abbiamo una visione diversa del matrimonio, di arrivare e la famiglia che ti dice, ecco, ti abbiamo trovato la moglie, è questa. Ma guardate che queste non sono cose capitate in chissà quali secoli. Ve lo posso dire perché da noi lo sanno tutti. Un nostro chierico salesiano del Medio Oriente è andato a casa durante le vacanze estive e non è più tornato. Chiamato, cosa capita? E dice, è arrivato là e la famiglia gli ha detto, guarda, ti abbiamo trovato la moglie, e lei, tra 8 giorni c'è il matrimonio. Zitto, si è sposato con quella donna lì e vai. Non, per lui era inimmaginabile mettersi contro tutta la famiglia per dire no, io voglio fare il salesiano, il prete, ma nemmeno la moglie si è scelto, tra 8 giorni c'è il matrimonio, la moglie è quella là, la vedrai tra 8 giorni, e così via.
Ha scelto la sua vocazione.
Sì, lì sono proprio quei casi in cui la paternità di Dio supplisce e gli darà la capacità di essere una brava famiglia, un buon padre, eccetera.
Ma in quella triade di vocazioni base, matrimonio, ordine, consacrazione, chi non è nessuno di tre?
Sì, è possibile, c'è anche il caso no.
Manca di qualcosa?
No. Una volta era considerato una mancanza di scelta, oggi invece è conosciuta come una realtà possibile. Non è una vocazione che si scelga a 18-20 anni, sono persone che arrivate ad una certa età, per tanti motivi, senza aver fatto nessuna di quelle tre scelte, si rendono conto che la loro vocazione è quella, ne conosco, di non essere né consacrato, né prete, né sposato. E ci sono, oggigiorno è riconosciuta come una vocazione. Cioè le alternative sono possibili tutte e due.
Però poi quando sono in quella fase di non scelta, tutte e tre, in qualche modo si devono orientare, non possono star fermi, cioè in qualche modo non sconfinano un po' nelle altre tre.
Sono persone base. Che non sentono la pressione a fare di una scelta. Allora, ma allora io che cosa scelgo? Ma allora io perché cosa sono fatto? No, si trovano bene ad andare avanti così nella loro vita.
Senza un orientamento?
Senza un orientamento in una di quelle tre direzioni.
Quando invece la vocazione, faccio per dire, quella matrimonio per motivi che saranno di 3 secondi, se la vocazione non dipende solo da sé, ma non si riesce a trovare la giusta controparte, per dire.
Allora, non c'è il matrimonio zoppo, cioè non è possibile che io sia sposato con Gigetta, ma Gigetta non è sposata con me.
Cioè, in quella situazione lì,
il recupero, certo, il recupero da parte di Dio, dicevo, non sarà l'ideale per quella persona, ma può realizzarsi ugualmente. Resterà sempre una ferita che sanguina quella vocazione non realizzata, ma la persona non muore. La persona può vivere, può realizzarsi, può raggiungere livelli di santità più alti. Uno non può dire, io non ho potuto farmi santo perché dovevo sposare Gigetta, Gigetta non mi ha sposato e io sono fregato. No. Oppure il contrario, io dovevo non sposarmi, ma Gigetta mi ha sposato e io adesso sono fregato e basta.
Abbiamo curato l'essenzialità di leggersi dentro. Ammesso che uno superi la paura, questo leggersi dentro non è comunque una cosa immediata, richiederà un certo tempo, e in quel tempo che si fa? Non si può stare fermi in quel caso.
Si fanno esperienze, uno rileva come si sente nel servizio di volontariato, uno rileva come si sente con una ragazza, con un ragazzo, uno rileva come si sente diversi tipi di lavoro, di volontariato, così, e uno prende coscienza.
Quindi badando a non fare scelte definitive.
Oggigiorno scelte definitive prima dei 18-20 anni, 18 anni sono problematiche. Una volta la ragazza potevano sposarsi a 14 anni, i maschi a 16. Poi la legge civile ha cambiato fino a 18 anni perché c'è stato un ritardo nella maturazione, per cui hanno detto prima dei 18 anni non è possibile. L'esperienza di lavoro da psicologo mi dice che dovrebbe essere alzata a 28 a 38 quest'età, ma teniamo 18 come... Cioè, arrivare alla maturità di capire cos'è il matrimonio. Io ho la sensazione che molti matrimoni, tanto per dire la metà dei matrimoni, ma non è una metà per caso, perché ho parlato a lungo con altre persone che vivono queste problematiche, non sono validi, sono nulli, dal punto di vista della religione, del sacramento. Il sacramento è nullo. Perché non c'è la coscienza di che cosa sia il matrimonio, non c'è la capacità psichica di prendere una decisione simile. Perché non si può più a 14 anni? Perché si dice che non esiste una persona oggigiorno a 14 anni che abbia la maturità psichica per fare una scelta di quel genere. Ma anche l'ingresso nella vita religiosa. Fino al 1916 si poteva fare la professione perpetua a 16 anni, cioè consacrato per tutta la vita a 16 anni. Poi è stato alzato a 20, adesso è ancora più alto. Non so quali siano i termini minimi per la legge, ma da noi non puoi cominciare il noviziato prima di 18 anni, quindi noi dopo il noviziato, che è un anno, sono 6 anni di professione temporanea, quindi 18 più 7 fanno 25 come minimo per prendere un impegno per tutta la vita, ma proprio come minimo, ma la maggior parte ne ha già di più.
Sì, i preti però, mi sembra che non possono essere ordinati...
I preti era 24 anni l'età minima, con la possibilità di esonero di 18 mesi. Adesso anche nessuno diventa prete a 24 anni, anche lì di fatto è stato ritardato, perché c'è questo ritardo nella maturazione, quindi tutto scivola più avanti.
Però detto così sembra quasi colpa dei singoli componenti della società, che sono loro che non sono in grado di maturare prima. Però
il fenomeno del ritardo nella maturazione è cominciato nel 1700 ed è andato avanti progressivamente, per cui non è colpa vostra, siete voi che siete ritardati, punto. È un fenomeno che, vi dicevo, del 1916 hanno già rilevato quello e hanno già tolto la possibilità della consacrazione perpetua a 16 anni. Avevano già rilevato un ritardo nella maturazione, è un ritardo progressivo. Siccome è un fenomeno nuovo nella storia dell'umanità, non conosciamo il periodo. Il periodo della luce e del buio noi lo conosciamo, per cui stasera, quando avete visto diventare buio, nessuno è andato in panico, oddio, il sole è andato via, non c'è più il sole, e così via, perché si conosce il periodo. Quest'autunno diventava sempre più freddo, ma nessuno ha detto oddio, adesso la terra diventerà di una nuova era glaciale, perché si sa che è un periodo. Adesso sta diventando caldo, sappiamo che c'è un aumento, ma c'è sempre un periodo. A un certo punto l'estate finirà e così via. In questi fenomeni invece non conosciamo il periodo, per cui non sappiamo quando ci sarà la stabilizzazione o l'inversione di tendenza, perché è la prima volta che capitano. l'anticipo della maturità sessuale sta continuando, cominciano ad esserci problemi, ma non sappiamo che quando smetterà o ci sarà un'inversione di tendenza, perché è la prima volta che capita nella storia dell'umanità. Abbiamo il vantaggio di avere tanti fenomeni per la prima volta. Poi basta guardare noi, siamo dei fenomeni, è chiaro che è la prima volta che siamo.
Invece una frase che magari poi mi aiuterai a completare, che ci è stato detto dal sacerdote durante una riunione del centro di Gisano e Vocazione, in cui bisogna un po' superare la visione in cui di un Dio architetto che punta il dito e dice tu sei fatto per fare questo, tu sei fatto per fare quest'altro, è un po' come che alla fine invece la visione del Signore si unisce alla nostra un po' volontà e insieme si costruisce qualcosa. L'ho detto malissimo.
No,
ho capito.
Allora,
c'è quel margine che dicevo. Più di tanto non conviene. E però un margine c'è, non è un filo di rasoio, per cui io posso, ho dei margini di scelta. Ma il principio a monte è che più io sono allineato sul come sono fatto, perché l'origine della vocazione è la creazione. Per questo che, però non essendo una cosa esattamente assoluta, anche la mente è plastica. Quindi la mente potenziale di un neonato è una cosa, la mente proprio anatomicamente formata è già una conseguenza di tante cose. In Europa dell'Est, prima della caduta della cortina di ferro, avevano scoperto che i bambini piccoli con un velo bianco attorno alla culla non piangevano. Quindi uno poteva andare negli ospedali, poteva andare negli orfanotrofi, da qualunque parte, i bambini piccoli non piangevano perché avevano questo velo bianco attorno alla culla. Cos'è venuto fuori? Che questo velo bianco bloccava le emozioni, bloccava gli input ai bambini, quindi ha bloccato lo sviluppo neuronale del cervello. Questi bambini sono venuti fuori tutti con un quoziente di intelligenza basso. Non lo immaginavano, non l'avrebbero fatto, l'avessero saputo, ma è... Cioè, capita quindi che tra la creazione e il prodotto finito ci sono tanti elementi che intervengono. Quindi non è che la creazione sia esattamente quello punto e basta. C'è uno spazio. Ma è l'astuzia della persona ad allinearsi il più possibile sulla propria creazione. Quella è intelligenza, è furbizia, che richiede però un passaggio nella fede. Perché chi me lo dice che Dio mi ama e vuole il mio bene? Calma, calma.
Una volta ci avevi detto che comunque per capire, no? Per quello che siamo, quello per cui siamo fatti, che si parte dal desiderio anche. Cioè se tu desideri una cosa, punti su quella cosa, è perché dentro hai fortemente questo, sei fatto per quella roba lì. È come se tu avessi un masso che comunque deve venire fuori questo desiderio.
Sì. Però desideri profondi.
Profondi, profondi, sì.
Perché se mi è mai venuto il desiderio di strozzare qualcuno, quello non è un desiderio vocazionale, è un'altra cosa. Allora, il problema è percepire i desideri profondi che vengono dall'essere fatto per.
No, dicevo, si torna. Cioè. Mettiamo il caso che uno pensa di aver capito la propria vocazione, ci è felice, cioè in questo, magari segue quella strada lì, e si pone il dubbio, e se non è esattamente la mia vocazione, io sono felice perché c'è quel margine, ma come faccio a capire di essere esattamente in quella vocazione che non c'è una strada invece in cui usare un po' di più?
10 anni dopo te ne rendi conto. Vabbè. dopo 10-15 anni di matrimonio e due figli adolescenti, capisci che era proprio la tua strada oppure che non era quella la tua strada. E proprio per questi meccanismi che vi dicevo prima, io non posso avere l'evidenza se non dopo un certo numero di anni, dopo, quando ho vissuto il mio essere fatto per. Allora è lì che mi rendo conto che, nonostante le fatiche, i problemi, eccetera, mi muovo come un pesce nell'acqua lì. E prima non è possibile. Come fai a sapere se era giusto, se era volere di Dio che tu mettessi al mondo quel figlio? Come fai a saperlo? Per cui leggi dei segni e a un certo punto vai avanti, fidandoti sul fatto che Dio Padre recupera tutto. Recupera tutto se recupera tutto alle sue condizioni. Figlio il prodigo ha recuperato felicità, mangiare, eccetera, non lavorare e così via, alle condizioni di suo padre, tornato a casa. Se voleva, poteva star là a fare la fame.
Immagino sia anche un po' forse importante certe volte farsi guidare, perché alcune volte può capitare pensieri contrastanti anche dall'interno della stessa persona, quindi percorso di un padre spirituale, eccetera, immagino che
certo.
Per la mia esperienza è stato molto molto importante. E nonostante appunto uno domande, dubbi uno li ha forse sempre, però in generale mi è capitato di avere idee completamente contrastanti dentro di me, sono sempre io, cioè, quindi quello che è venuto in questo momento è appunto, forse da soli si rischia di sbagliare, senza essere un giusto accompagnamento, poi uno rischia di fare anche scelte non per forza, perché poi magari uno scopre, però magari a 12 anni se avessi avuto un accompagnamento, magari poteva forse, immagino, spero.
E che poi uno lavora di fantasia, perché come faccio a dire che sarei stato adesso sarei più felice se avessi fatto quell'altro. Io ricordo sempre quanto cosa mi disse il mio direttore spirituale quando avevo 19-20 anni. Mi ha detto: ma io ho paura di fare una ragazza spostata, perché se io sono fatto per sposarmi e non la sposo, faccio del male anche a lei. Se io sono fatto per farmi salesiano e invece mi sposo, faccio del male a quella ragazza. Lui mi ha risposto: guarda, se ti sposi sei fatto per sposarti, se non ti sposi sei fatto per non sposarti. Quello mi ha messo tranquillo, ho detto: io che cosa voglio? Voglio questo e basta. Adesso ho la coscienza di aver fatto felice una donna nella mia vita, quella che non ho sposato. Come diceva quello là, io e mia moglie siamo vissuti felici per 25 anni e poi ci siamo incontrati. E comunque le rilevazioni dicono che la donna conosce l'uomo prima che l'uomo conosca la donna, e la media della differenza è di un anno, che vuol dire che quando fanno gli studi dopo, no, quanto tempo prima del matrimonio hai conosciuto tuo marito e così via, hai conosciuto tua moglie, ci sono delle differenze medie di un anno, quindi vuol dire che i maschietti sono già destinati, un anno prima che loro lo sappiano, sono già destinati.
Le domande sono tutte esaurite? anche soddisfatti?
Esatto.
C'è una cosa che volevo chiederti, è una tecnica che usano i frati, sai, i frati di Assisi? Allora, loro, se c'è un ragazzo, è capitato, ci sono dei ragazzi che chiedono di poter entrare in convento, allora prima gli chiedono di fare un'esperienza, cercarsi una ragazza e per un periodo stare con lei, per sperimentare. A parte che non mi sembra corretto comunque per parte della ragazza, però voglio dire, secondo me potrebbe essere, cioè fare queste esperienze non soltanto ma anche nei vari, entrare nei vari conventi, fare esperienze, può servire?
Allora, quando uno ha girato 2, 3, 4 vocazioni diverse, forse la sua vocazione che non sia né, stia fermo lì, perché non è possibile, cioè, sperimentare tutto. È come se uno volesse provare una ventina di fidanzate, poi dopo alla fine torna indietro e dice, ecco, la 13ª era quella che voglio sposare. Non si può fare così. Non è possibile fare esperienze. Io credo, si può dire questo ad un ragazzo in cui hai la sensazione che non abbia ancora chiarito dentro di sé delle cose. Allora mi andrebbe bene dirgli quello, ma solo se mi rendo conto che non ha chiarito certe cose dentro. Altrimenti non c'è bisogno di sperimentare tutto. Anche perché, vi dicevo, per avere la certezza ci vogliono almeno 10-15 anni. 10-15 anni qui, 10-15 là, e poi decidi. Risolto tutti i problemi? Wow!
No.
Ci vorranno, dice, ancora almeno 10 minuti per risolvere tutti i problemi.
No, per farli venire fuori.
Possiamo vedere tra 10 anni.
Esatto. Cosa è successo in 10 anni?
Bene, bene. 10 anni un orientamento, tra un centinaio d'anni bilancio.
Giusto.
Dai, che ci faremo di quelle risate su che cosa credevamo nella nostra vita, su cosa pensavamo, su cosa... Ma ti ricordi che noi credevamo che... Ma ti ricordi che pensavamo di...
E invece...
C'era quello là che diceva, se vuoi far fare una grande risata a Dio, parlagli dei tuoi progetti.
Commenti su San Giuseppe oggi erano di questo tenore.
Sì.
San Giuseppe è l'uomo per antonomasia che ha visto travolgersi tutti i progetti fatti. Grande modello, per carità, per l'essere umano, però è stato quello che si è trovato la promessa sposa incinta, il padre di un figlio non suo.
Se voleva diventare grande, famoso, importante e crescere, ha realizzato.
Ecco.
Ha realizzato.
A me piace pensare quello che hai detto, no? Che Dio raddrizza un po' i nostri percorsi, nel senso che se uno poi dopo 10 anni scopre che magari si è sposato, 2 figli, che non era la sua vocazione, non è che beh, adesso mollo tutto, perché credo che anche lì possa realizzare, forse cambierà un po'
sì,
il tiro.
No, ma un esempio faccio paradossale, no? Uno che finisce naufrago su un'isola deserta, aveva la vocazione a sposarsi e avere tanti figli, e finisce naufrago, il Signore gli dà la possibilità di realizzarsi in quella situazione. Uno che ha un incidente e perde l'uso delle gambe. Il Signore gli dà la possibilità di realizzarsi così, in carrozzella e avanti. Quindi c'è questa serenità, no? Nel dire che mi gioco testa e croce, se viene quella giusta la mia vita è un trionfo, se viene quella sbagliata io sono morto. Vado a lanciare quella moneta. Per cui non è così. C'è un'astuzia nel cercare di allinearsi il più possibile a quello che uno fa, quindi leggere le proprie esperienze, percepire le urgenze che uno sente, guardare i modelli e così via. Questo è necessario farlo, però poi quella serenità, che quando onestamente, sinceramente hai scelto una strada, vai e statene tranquillo. Se ogni 3 anni rimetti in discussione la strada che hai scelto, non vai da nessuna parte.
Chiudiamo qua.
Grazie.
Vi sentite fatti per chiudere? Va bene, ok, allora buon cammino, buona ricerca, buona